Che problema c'è? Il problema è soltanto quando pesta i piedi a qualcun altro. Solo quello è il problema. I piedi che fanno male. E se noi fossimo più inventivi, no? Veramente più inventivi, ci sarebbero tantissime cose che ognuno può fare senza pestare i piedi all'altro. Invece, siccome queste cose che non pestano i piedi all'altro sono un pochino più impegnative, invece di fare queste cose più impegnative, siamo quasi tutti e quasi sempre impegnati a pestarci i piedi a vicenda. E questa è l'intolleranza. Non esiste quasi un'azione che non leda in qualche modo la libertà altrui. Ma siamo poco fantasiosi. Siamo poco fantasiosi. Ma un Goethe, un Dante, che sprigionano, fanno sprigionare mondi, creano mondi, dov'è che pestano i piedi là? Non esiste. Uno che ha abbastanza da creare, da fare, ma non bisogna andare a pestare i piedi degli altri. Va a pestare i piedi degli altri chi non sa cosa fare. Tre ideali della tolleranza. Il primo è la capacità individuale di giudizio. Il secondo è l'interessamento all'individuo singolo, lo studio dell'individuo singolo. Questo godere di conoscere sempre meglio come è fatto questa persona, come è fatta quest'altra persona. E il terzo è la libertà di pensiero e di religione in ogni persona umana. Se noi camminiamo su queste tre strade, diventiamo sempre più tolleranti gli uni verso gli altri. Cosa intendo dire tollerare, amare, favorire la capacità individuale di giudizio? Dobbiamo renderci conto che tutti i poteri di questo mondo devono essere intolleranti verso l'individuo, non possono tollerare, non possono volere favorire l'autonomia del singolo perché non lo possono più controllare. Allora, se io voglio essere tollerante verso l'uomo, devo amare, tollerare, volere al di sopra di tutto la sua autonomia di giudizio. L'umanità moderna ha detto ogni essere umano ha il diritto di esprimere il suo giudizio. Passé, una cosa antiquata. La tolleranza ha sempre meno a che fare col diritto che abbiamo di esprimere un giudizio. La tolleranza ha sempre più a che fare col diritto che ognuno ha di farsi un giudizio. A che mi serve che si tollera la mia possibilità, il mio diritto di esprimere un giudizio, se non si tollera che io mi faccia un giudizio sulle cose, perché non mi vengono messe a disposizione le informazioni di cui ho bisogno? Tollerare l'essere umano significa far di tutto per mettergli a disposizione le percezioni, le informazioni che lo rendono in grado di formarsi un giudizio. Allora poi lo potrà esprimere. Viviamo in un mondo pieno di gente che non ha un giudizio sui fenomeni più importanti. E il motivo è perché non gli si mettono, l'intolleranza non gli mette a disposizione gli elementi, le informazioni per farsi un giudizio. Ma immaginate voi cosa significa vivere in un mondo di tale tolleranza per l'individuo umano che tutti facciamo di tutto per mettere a disposizione di ognuno il più elementi possibili perché tu ti faccia il tuo giudizio sui fenomeni del mondo. Un medico che ti spiattella lì una ricetta ha interesse a che tu ti formi un giudizio sul contenuto di questa ricetta? Hai tempi meglio a scrivere in latino per essere sicuro che tu non ci capisci nulla. Questa è intolleranza. È intolleranza, non tollera l'umano, non tollera la dignità umana, che è il diritto ad avere in mano le informazioni necessarie per farsi, per formarsi in giudizio. Abbiamo un mondo così intollerante. La scienza, la religione tollera solo bambini. Te del divino non ci capisci nulla. E la scienza tollera soltanto gli esperti. Soltanto quelli tollerano la scienza. Te non sei esperto, sta zitto. Quindi non vieni tollerato. Non è così. questa intolleranza abissale, perché se hanno voce in capitolo soltanto gli esperti, noi poveracci, dov'è che abbiamo voce in capitolo? E la chiamate tolleranza questa? È una intolleranza abissale, peggio ancora di quella della religione. La religione almeno tollera i bambini, la scienza non tollera neanche quelli. Secondo ideale della tolleranza, l'interessamento del cuore al fenomeno unico assoluto di ogni essere umano. Mi interessa conoscere sempre meglio che cosa si manifesta, in che modo unico, irripetibile si manifesta l'umano in te. Questo godimento dell'alterità altrui è l'ideale della tolleranza. E il terzo ideale, una umanità, una società dove godiamo della libertà di pensiero di ognuno. Non soltanto godiamo del modo libero individuale in cui ognuno gestisce il suo pensiero, ma lo favoriamo. Io vi devo dire sinceramente, anche in Germania, non faccio mai una conferenza senza discussione, e vi devo dire con tutta sincerità, ho sempre goduto tutti i pensieri che sono stati espressi. In modo particolare ho goduto i pensieri contrari ai miei. Perché quelli consoni ai miei sono per me un po' più noiosi, perché li conosco già. Quelli invece contrari ai miei sono più interessanti. Perché dico, quello mi dice, no, non sono d'accordo con te. Quando uno mi dice, non sono d'accordo con te, la cosa diventa per me interessante. Perché lì magari ho la possibilità di imparare qualcosa di nuovo, qualcosa d'altro. Quando uno mi dice sono d'accordo con te, lo tollero, mica non lo tollero, però è una tolleranza che godo un po' di meno che non quando uno mi dice non sono d'accordo con te, però lo tollero con più di meno. Siamo stati creati esseri umani per tollerare cordialmente, per godere della libertà di pensiero, la libertà con cui ognuno gestisce il suo spirito, il suo rapporto con lo spirito. La libertà di religione significa come tu vuoi stabilire o non vuoi stabilire un rapporto col sovrasensibile. Pensate un po', la religione è il modo in cui ognuno imbastisce il suo rapporto col divino. Questo fatto, questo fenomeno, come ognuno di noi imbastisce il suo rapporto col divino, è per struttura, per natura, non può pestare i piedi a un'altra persona e quindi va tollerato. Il modo in cui una persona gestisce il suo fatto religioso sono affari suoi, non pesta i piedi a un altro, quell'altro accanto a lui può imbastire un rapporto col divino, o nessuno può essere un ateo, ma nessuno si pesta i piedi. Quindi nel fattore religioso, per eccellenza, possiamo concederci il massimo di libertà individuale e il massimo di tolleranza, perché c'è posto per tutti, c'è posto per tutti. E se uno è convinto che lo spirito del Corano e lo spirito del Cristo sono è la stessa cosa, è la sua convinzione. Possiamo al massimo indicare le conseguenze che saltano fuori nell'umanità se sono tanti milioni a pensare così. Ma allora non parliamo più del fatto religioso in quanto tale, ma parliamo del risvolto sociale delle convinzioni religiose. Ora il discorso cambia. Ma in quanto rapporto intimo, interiore, col divino, ma ognuno se lo imbastisca secondo il suo spirito. Facciamo una mezz'oretta di pausa, anche per quelli che vogliono bersi un caffè. Troppo? 20 minuti italiani?
Io non ho capito bene questo discorso della tolleranza.
Devo ripetere la conferenza?
No, scusa, devo chiarire io le idee, forse ecco, se mi vuoi dare un chiarimento. Cioè, io ho capito, dici, se la persona, diciamo, non mi pesta i piedi, va bene, o qualsiasi cosa, qualsiasi sua idea, diciamo, sono affari che la riguardano, io non posso intervenire, no? Cioè, ma se una persona, per esempio, è un drogato, cioè, fa male a se stesso, devo intervenire o non devo intervenire? Cioè, quando è che è un problema suo
no,
mio?
No, il problema è tuo. Il problema è tuo. E il problema l'hai già creato quando ti sei permesso di sindacare e di decidere tu su ciò che fa bene e non fa bene all'altro. Come fai a saperlo?
Non riesco a capire.
Come fai tu a sapere ciò che fa bene e ciò che non fa bene a un altro?
Ma gli effetti del drogato sono negativi, no?
Lo dici tu?
No, non sono negativi.
Cosa vuol dire negativo?
Rispetto alla società, diciamo, in genere, la società in genere, un drogato, diciamo, danneggia se stesso e allo stesso tempo obbliga gli altri a interessarsi di lui.
No. Il problema è che il nostro linguaggio... Il problema è che il nostro linguaggio è intriso di moralismi e di questo ci dobbiamo rendere conto. Abbiamo alle spalle una conduzione dell'infanzia dell'umanità e la conduzione dell'infanzia deve essere moraleggiante perché il genitore o l'educatore deve dire al bambino cosa deve fare. Però la svolta evolutiva la compiamo soltanto nella misura in cui ci rendiamo conto che il nostro linguaggio è intriso di moralismi. Se tu mi dici un drogato non sarà in grado di dare il meglio di sé per la società, è un conto. Perché allora io ti dico, tu dai il meglio di te? Tu dai il meglio di te?
No, io non do il meglio.
Allora
quando è che possiamo intervenire?
Scusa, del drogato.
Ho capito, quando è che si può intervenire? Allora in ogni caso io devo scrivere sempre. Posso accettare qualsiasi cosa?
Allora parli del criterio di intervenzione. Io ho fatto una proposta. Il criterio di intervenzione, quando decidiamo di intervenire, questa era la domanda, no? In chiave di legislazione, di accordo, la legislazione sta nel fatto che ci mettiamo d'accordo. Quando una persona si comporta così, interveniamo, non tolleriamo questo comportamento. Io ho detto, il criterio, siccome è una disamina estremamente complessa e sempre in evoluzione, no? È sempre in evoluzione, il quesito permettiamo a delle maestre musulmane di portare il velo a scuola o no, non è... Questo quesito, questa questione non era da affrontare 50 anni fa. La società, almeno in Germania, la sta affrontando adesso. Allora, la disamina, la consultazione reciproca è di dire lo permettiamo o non lo permettiamo, lo tolleriamo o non lo tolleriamo. Ed è un soppesare le conseguenze. Quali saranno le conseguenze se lo tolleriamo e quali saranno le conseguenze per la società se non lo tolleriamo. Cose molto complesse. Come criterio, dove le cose diventano complesse, io ho sempre pensato, a maggior ragione, sono importanti criteri, orientamenti fondamentali. Più complesse sono le cose nella loro realtà concreta e più c'è bisogno di orientamenti fondamentali. Altrimenti nella complessità ognuno va per conto suo. E come orientamento fondamentale, però non come ricetta, che poi questo orientamento subito ti dà la risposta, perché devi fare la transizione tra un orientamento fondamentale e la risposta concreta, nel caso concreto. L'orientamento fondamentale che io ho espresso, ho articolato, e sul quale mi interessa di sentire di varie voci, perché è così fondamentale, è che noi abbiamo non soltanto il diritto, ma anche il dovere di non tollerare e di intervenire per impedire tutto ciò che vede la libertà altrui. Perché ledendo la libertà altrui è intollerante nei confronti degli altri. Piano, adesso tu scappi subito alla fine, arrivi subito alla fine. Un drogato, poi ho distinto tra ledere direttamente la libertà altrui e lederla indirettamente. indirettamente la libertà altrui, mi volevi dire di parlare vicino al microfono, ledere indirettamente la libertà altrui, lo facciamo tutti, sempre, indirettamente, perché ognuno può dimostrare, guarda che però tu comportandoti così, questo mi comporta che io devo, ognuno mi può dimostrare che il mio comportamento lede la sua libertà, indirettamente però. A me basta che non mi possa dimostrare che io ledo direttamente la libertà altrui. Quindi bisogna distinguere tra ledere direttamente e ledere indirettamente. Domanda, partiamo da questa domanda. Un drogato lede direttamente la libertà altrui? Beh, se lede direttamente la libertà altrui, dobbiamo non tollerarlo. Perché non va tollerata la lesione della libertà altrui. No. La distribuzione del microfono è lasciata a lui,
Me l'ha data. No, la domanda è questa, appunto a proposito della libertà che si deve concedere.
Più vicino al microfono.
Che si deve concedere a ciascuno. Adesso si parlava del tossicodipendente, ma può essere anche un alcolista, anche o qualsiasi altra persona che può, con il suo comportamento, mettere in opera degli atti che possono effettivamente danneggiare.
Adesso non mi basta che si dica può, perché il può vale per tutti.
Noi sappiamo che per esempio una droga pesante può alterare molto gravemente lo
stato. Allora aspettiamo di vedere se
ma se a me quel a me è accaduto di persone nella mia esperienza che un tossicodipendente anche di un vicino, diciamo, che anche di famiglie cosiddette della media borghesia, quindi con un'educazione che potrebbe avere diversa, comunque sia, per prendere i pochi soldi che gli servivano per la droga mi ha scippato, io sono caduta e ho avuto una lesione della spalla. A questo punto noi sappiamo, attraverso l'esperienza anche che ci ha dato lo studio della tossicodipendenza, che la maggior parte delle persone che hanno bisogno di avere un tot per procurarsela non si fermano davanti a qualsiasi atto criminoso, questo lo sappiamo. Ora poi dipende da tante circostanze, l'atto criminoso può essere lo scippo e può arrivare fino alla violenza che può portare anche alla togliere la vita della persona stessa. Bene. Allora come dobbiamo comportarci? Aspettare che abbiamo la lesione? Oppure
piano. Se in consesso di delibera, no, di leggi, arriviamo alla conclusione, e bisogna ascoltarsi a vicenda, che la maggioranza, supponiamo noi siamo qui una comunità sociale, no, e siamo convenuti per decidere, e dobbiamo decidere insieme, dobbiamo ascoltarci a vicenda, che cosa tolleriamo e che cosa non tolleriamo. Stiamo parlando adesso delle conseguenze, però inevitabili, non possibili, delle conseguenze delle azioni di un tossicodipendente. Supponiamo che la maggioranza di noi dica: mi risulta che un tossicodipendente per natura lederà la libertà altrui. Se la maggioranza pensa così, abbiamo il dovere di intervenire, perché la maggioranza sta dicendo no, qui dobbiamo intervenire, altrimenti lediamo, noi permettiamo la lesione della libertà altrui. È semplice la cosa, però tu devi ammettere che ci può essere qualcun altro che la pensa diversamente. Ma guarda che le leggi si fanno a maggioranza, e tu vuoi imporre la tua minoranza alla maggioranza?
Ma un comportamento etico, non c'è vero che c'è la legge.
Il quesito complesso, adesso lasciamo parlare anche ad altre persone. Il quesito complesso è. E qui ci sono tante persone, ognuno ha una sua esperienza di vita, non soltanto due persone. Il quesito è: il comportamento di un tossicodipendente è per natura, se è per natura inevitabilmente lesivo della libertà altrui, per natura, allora non possiamo tollerarlo. Che un tossicodipendente non per natura leda la libertà altrui, ma bisogna vedere se la causa diretta della sua lesione della libertà è la sua tossicodipendenza, per questo è un'altra la causa. Non soltanto i tossicodipendenti scippano. Quindi prima di stabilire un nesso necessario di causa e effetto, i fenomeni vanno analizzati molto a fondo, molto minutamente. Quindi io sarei veramente del parere di sentire un altro paio di voci su questo quesito che concretizza diciamo il quesito così complesso della tolleranza, in un caso molto concreto. Però non ne veniamo fuori senza sentire almeno un paio di persone che articolano la loro esperienza.
Se, ascolti.
Dov'è? Chi è che manda? Sì.
Allora, non aspettavo di rispondere direttamente a questa domanda, comunque il quesito vale lo stesso. Desideravo mettere a fuoco alcune apparenti contraddizioni su ciò che ho compreso stamattina. Allora, premesso, mi sono trovata sempre d'accordo con lei nell'analisi che ha fatto di distinzione tra il non giudicare la persona e invece valutare i suoi atti e il peso che questo portano alla società e a noi stessi, no? Ecco, il modello, premetto che il mio modello, anche se irraggiungibile, è Gesù Cristo. E lei stesso l'ha citato dicendo che il Cristo fu tollerante al punto da accettare la sua condanna a morte. Io aggiungo...
E anche l'esecuzione di questa condanna.
Certo.
Come Socrate, per esempio.
Ovviamente. E Cristo, ricordo che quando gli chiesero quante volte doveva perdonare, ha detto 70 volte 7, per cui penso quasi all'infinito, presumo, no? Poi mi spiegherà meglio lei. Però lui scacciò anche i mercanti dal Tempio e si arrabbiò. Quindi questo mi sembra un'immagine
che di... Si arrabbiò, non c'è sul Vangelo.
No, non si arrabbiò nel senso emozionale come potremmo pensare noi, però gli scacciò perché secondo lui questo non andava bene. Allora, tornando alla mia vita spicciola...
Guardi che lei, farei una piccola parentesi, sì. No? Lei ha fatto un'ipotesi di fondo, che il Vangelo a quel punto lì descriva una scena avvenuta sul piano fisico.
Per quello ne parlo con lei, perché poi lei mi chiarirà i punti più sottili.
Lo presuppone lei?
No, io so.
Capito? Il Vangelo non dice questa scena è avvenuta sul piano fisico.
Lo so, però leggendo dice che ha fatto
cadere
le bancarelle e scacciato.
Le evidenzio sì. Un presupposto fondamentale che lei ha dato per scontato.
Giusto.
Capito? E di cui non si rendeva conto di dare per scontato questo.
Benissimo. Tornando alla mia vita spicciola, allora, se il mio modello ideale è Gesù Cristo, vuol dire che io dovrei essere tollerante in assoluto sempre. E allora tutte le belle distinzioni che lei ha fatto stamattina vanno a farsi.
Interrompo un'altra volta un momentino. Quando lei
dice... adesso do il microfono perché così chiarisce bene tutto. Grazie.